Lui, buonasera anche a voi.
Le 9:45 minuti primi, buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. Ben ritrovato.
Ben ritrovato a tutti e tutte voi.
Cominciamo dalle tariffe dell'acqua.
Cominciamo dalle tariffe dell'acqua, un aumento che era già annunciato. E come si diceva già anche prima, c'è un problema di far quadrare i conti rispetto ad una programmazione fatta sulla base di una previsione maggiore di consumo da parte di acqua, che evidentemente ha prodotto minori entrate e quindi un debito dei sindaci, un debito delle amministrazioni locali rispetto ad ERA, un debito che può essere saldato solo in due modi: o riducendo di 34 milioni di euro gli investimenti di ERA, e questa è una scelta che in questo momento il territorio non si può permettere, perché c'è la necessità di un adeguamento della rete, c'è la necessità di una manutenzione forte di una rete che ha necessità di intervento. E quindi è impensabile che noi chiediamo all'azienda oggi un taglio così forte sugli investimenti. È quindi necessario, lo sapevamo da tempo, questa dicevo una misura già annunciata da molto tempo, un piccolo adeguamento delle tariffe che consenta di arrivare ad un pareggio. Ha ragione Gruppi su una cosa. Noi ci troviamo in questa condizione per un motivo, cioè dire perché il territorio, gli abitanti del territorio hanno consumato meno acqua di quanto era stato previsto. Ora un po' forse dipende anche da una valutazione eccessivamente ampia fatta dai tecnici a suo tempo, ma c'è anche sicuramente l'elemento di una maggiore virtuosità dei consumi, una maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza alla necessità di una riduzione dei consumi. Questa consapevolezza andrà nel tempo premiata. Quindi, se oggi siamo in presenza di una misura eccezionale di aumento che risponde ad una necessità specifica, contingente, io credo che sempre di più noi dovremmo andare verso tariffe differenziate relativamente al consumo d'acqua individuale delle famiglie. Chi consuma meno deve avere un riconoscimento anche economico sulla bolletta di chi consuma di più, perché tutti quanti dobbiamo abituarci a dei consumi più sobri.
Perché non finisca come il patto di stabilità, dove la virtù viene mazziata, no?
Ah beh, ne sa qualcosa il comune di Bologna, che non, di solito non rientra nei criteri di virtuosità che sono tarati su comuni che hanno in realtà una struttura e un modo di intervento che è molto molto meno efficace ed efficiente della nostra.
C'è stato l'intervento su Repubblica dell'assessore Gabellini, che ha detto: smog, raccolta rifiuti, acqua, a Bologna non tornano i conti, il bilancio ambientale è insufficiente, si spera di poterlo migliorare in qualche modo. È una domanda che ci poniamo.
È una delle scommesse principali di questa amministrazione, quella che noi in campagna elettorale, poi anche Virginio Mero nel programma di mandato che ha presentato in Consiglio Comunale, ha definito la svolta ecologica. Non si tratta di fare dei piccoli passetti verso un ambiente migliore, si tratta di modificare radicalmente alcune abitudini. Da questo punto di vista il piano per la pedonalità del centro storico, che prima il segretario della CGIL ricordava, è uno degli elementi strategici di questa svolta. L'area di Bologna è assai inquinata per vari motivi, non solo certo per il traffico all'interno del centro storico, ma sicuramente anche molto per il traffico all'interno del centro storico. Certo c'è un problema di inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione delle auto su un'area più vasta, pensiamo alla tangenziale, all'autostrada. C'è un problema anche molto ridotto in realtà dal punto di vista percentuale di impianti di riscaldamento di vecchia natura, ma uno degli elementi fondamentali con cui noi possiamo intervenire per restituire ai bolognesi un'area più pulita è sicuramente la riduzione dell'utilizzo di traffico, automobili ma anche motorini, a benzina nel centro storico. Su questo è già stato annunciato un progetto, è già stato presentato alla stampa, alle forze sociali, presto sarà presentato al Consiglio Comunale un piano per la pedonalità nel centro storico. Su quello si aprirà nei prossimi mesi un ragionamento, una riflessione con i tanti soggetti interessati, i cittadini, i comitati, i commercianti, i sindacati, ma sicuramente quello è un piano su cui noi vogliamo andare fino in fondo.
E non accenna a spegnersi il caso Lombardelli, dopo che si è scoperto che mancava non solo la laurea al capo di gabinetto, ma pure il diploma. Questo è anche un titolo di un articolo di Eleonora Capelli di Repubblica Bologna. E sull'informazione invece abbiamo letto un corsivo di Silvestro Ramunno, il caporedattore, che dice: solo in questi giorni abbiamo imparato anche che non era capo di gabinetto ma responsabile di gabinetto, e che differenza c'è, si domanda. Forse a Palazzo da Curso se ne sono accorti da poco, perché Lombardelli era stato presentato come capo di gabinetto e sul sito internet del comune risulta ancora tale, e sempre su quel sito risulta anche diplomato. Non abbiamo ancora capito se un responsabile di gabinetto, nomina fiduciaria del sindaco, debba avere la laurea o possa farne a meno. Non abbiamo ancora capito perché gli è stato fatto un contratto da laureato quando non lo era. Altro che il caso non esiste, scrive Ramunno. Il caso esiste come, ed esiste presumibilmente anche un danno. Ci si può solo augurare che non sia la collettività a pagarlo. Comunque vada a finire, questa vicenda non fa per niente onore all'efficiente macchina comunale bolognese. Ritardi nei controlli, c'è l'ombra di questo, almeno secondo anche quanto leggiamo nel corsivo di Ramunno. Ci volevano 6 mesi per verificarlo. Non possiamo dire cosa sarebbe successo senza l'articolo di Antonio Amorosi, che se ne è accorto e ha reso pubblico il caso. Tuttavia questi ritardi nelle verifiche promettevano poco di buono. E parla Ramunno della debolezza di una certa politica che si fa mettere alla berlina dall'ultimo arrivato. Chi fa politica e lavora per un partito, è bene, ha detto il sindaco Merola secondo Ramunno nell'intervento in Consiglio Comunale, chi fa politica e lavora per un partito ha gli stessi meriti di chiunque altro si impegna a favore della collettività, come gli altri, non più degli altri, perché non sono più i tempi di quelli che sono più uguali. E poi l'altra considerazione, gli schiaffoni a volte li prendi non solo perché ti attaccano a testa bassa, ma anche perché ti metti in condizione di farteli dare facendo errori macroscopici. Guardate che il discredito ve lo state gettando da soli, ha tuonato ieri la consigliera grillina Federica Salsi rispondendo al sindaco. Difficile darle torto, secondo Ramunno. La considerazione per la politica è caduta molto in basso, ma il destino della politica ancora oggi, nonostante tutto, è solo nelle mani della politica. Evitare di screditarsi da sola sarebbe già qualcosa. Lei che cosa ne pensa di questo editoriale di Ramunno? C'è qualcosa di condivisibile?
Ma io dico la verità, non condivido spesso contenuti e toni dell'amico Ramunno, ma in questo caso non condivido il taglio complessivo. È vera una cosa, su questa vicenda da qualche parte c'è stato un elemento di confusione, insomma, questo è indubbio.
C'è qualcuno che ha sbagliato nella doverosa verifica?
Contestualizziamo, stiamo parlando di un incarico fiduciario del sindaco, quindi questo è molto importante sottolinearlo, perché sembra che il sindaco abbia commesso una cosa, come dire, inopportuna o irregolare, mettendo una persona di sua fiducia a dirigere il suo gabinetto. Il gabinetto del sindaco, la figura di capo di gabinetto del sindaco è in tutti i comuni e a Bologna da sempre, ma è così, un incarico di grande responsabilità ma anche di grande fiducia, è il braccio operativo del sindaco, è quello che gestisce per lui le relazioni
fiduciario
esterne.
Fiduciario come la scelta ad esempio del capo ufficio stampa, per intenderci.
Esatto,
no?
Esatto.
Lo chiami perché tu credi in quella persona e ti affidi a lui.
Esatto, è necessario un rapporto di fiducia totale fra il sindaco e questa persona. Si diceva è necessaria la laurea, questo è dubbio, in alcuni comuni è venuto fuori di recente, ci sono state delle sentenze che dicevano questo, in altri comuni ci sono sentenze che dicono l'opposto, cioè dire che non è necessaria la laurea per essere responsabile del gabinetto del sindaco. La differenza che si è fatta in questi giorni fra capo di gabinetto e responsabile di gabinetto sta solo in un punto, cioè dire Marco Lombardelli, a differenza di quanto qualcuno ha detto in questi giorni, non era inquadrato come, dirigente. In questo senso lui non firmava gli atti del gabinetto come fosse lui un dirigente. Fosse stato dirigente l'avrebbe firmati. Lui era il responsabile operativo di quell'ufficio, anche se poi giornalisticamente, veniva fuori come capo di gabinetto, come è stato ricordato. Marco Lombardelli non è lì perché era nipote di qualcuno o perché era raccomandato. Marco Lombardelli era lì perché è una persona che ha una grande capacità politica, una conoscenza della macchina amministrativa, una stima che gli è anche in questi giorni stata riconosciuta da tutti, ultimo dai microfoni di questa radio pochi minuti fa dal segretario della CGIL di Bologna.
Noi l'abbiamo conosciuto come responsabile degli enti locali del PD. L'abbiamo intervistato Lombardelli proprio la prima volta proprio in quella...
Lui ha assunto questo ruolo, è stato anche coordinatore del partito a livello regionale, della segreteria regionale del Partito Democratico, è stato consigliere comunale a Bologna. Insomma, è uno di quei giovani del Partito Democratico su cui sicuramente c'è una maggiore carica di stima, insomma, e di attestazioni positive. Quindi Virginio Merola aveva scelto, a detta dei più, la persona giusta per svolgere quell'incarico. Dopodiché, appunto, l'elemento forse di confusione c'è stato rispetto a un diploma che non era un diploma equiparato fino al 92, dopo il 92 lo sarebbe stato, fino al 92 non era equiparato un diploma di scuola media superiore ma era configurato come un diploma di tipo professionale. Ecco, su questo
e sull'inquadramento anche,
probabilmente in buona fede c'è stata un'incomprensione rispetto a chi poi ha firmato gli atti, ma al di là dell'errore formale io voglio ribadire che Marco Lombardelli era la persona giusta a ricoprire quel ruolo. Naturalmente, se dal punto di vista delle normative era necessario un titolo di studio che lui non aveva, è bene che si sia fatto chiarezza. Però io voglio dire anche un'altra cosa, che non è giusto che, come qualcuno, qualche commentatore o anche qualche forza politica ha detto in questi giorni, pensare che solo chi ha una laurea possa avere poi le competenze personali per svolgere una mansione. La storia soprattutto dei partiti della sinistra in Italia, la storia del movimento operaio, la storia del movimento sindacale è fatta di grandi leader che avevano un titolo di studio molto basso, che hanno costruito la loro capacità, la loro professionalità a partire appunto da delle qualità personali che magari non si erano tradotte in un titolo di studio perché magari si proveniva da una classe sociale inferiore, ma che poi sul campo hanno mostrato grandi doti di leader e competenze amministrative e politiche.
Facciamo anche qualche nome attuale: D'Alema, Veltroni, anche lo stesso Craxi non aveva.
Sono tanti. Anche a Bologna, ci sono all'interno del nostro gruppo della classe dirigente di questa città. Adesso non sto qua a fare nomi, ma ci sono delle persone che hanno ruoli assolutamente apicali, che hanno come titolo di studio la terza media, ma nessuno se ne stupisce, nel senso che si tratta di persone che magari dopo un'esperienza in fabbrica o un'esperienza sindacale hanno mostrato grandi doti intellettuali, professionali, umane, politiche, amministrative. È quella ascensore sociale a cui la sinistra ha contribuito, facendo sì che chi non proveniva da quelle classi borghesi o nobiliari di cui era composta la classe dirigente dell'Italia post-unitaria potesse assumere ruoli dirigenti. Oggi siamo in un contesto sociale anche meno classista, però non ci si stupisca se, come appunto accade ancora oggi, una persona che magari per provenienza sociale non ha fatto un master negli Stati Uniti dopo si rivela un ottimo dirigente.
Qualcuno ha anche detto sarebbe potuto rimanere anche nel centro-sinistra, è una situazione sanabile.
Guarda, lì è chiaro che c'è un elemento di procedura, di regolarità su cui noi non possiamo fare altro che chiedere lumi ai dirigenti del comune e sapere da loro che cosa bisogna fare. È chiaro che molti hanno pensato è veramente un peccato che Lombardelli debba andare via, perché stava svolgendo molto bene il suo lavoro. Dopodiché, se dal punto di vista della procedura, questo non è conforme alle normative, va da sé che tutto deve essere fatto nella maggiore regolarità. Resta l'amarezza per una competenza che il Comune di Bologna stava utilizzando e che non potrà più utilizzare.
Anche da dichiarazioni non ufficiali, anche se qualcuno si è espresso anche con dichiarazioni ufficiali, Lombardelli è persona stimata anche da esponenti delle minoranze e dell'opposizione anche in consiglio, cioè che l'hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare, quindi non...
Beh sì, perché Marco Lombardelli è una persona, come tutti quelli che lo conoscono sanno della sua serietà, della sua affidabilità, del suo rigore sul lavoro. Molti consiglieri lo conoscono perché è stato anche consigliere comunale, insomma è una persona che si è circondata di stima e per questo è veramente un peccato che alla fine di tutto, anche dal punto di vista umano, alcune affermazioni infanghino un profilo che invece è un profilo di tutto rispetto.
Lombardelli ha pagato perché si è dimesso addirittura, quindi più di così non si può chiedergli.
Infatti è stato un gesto di grande responsabilità e anche di fierezza dell'uomo.
Secondo lei ci potrà essere qualcun altro che pagherà per questa situazione che si è creata? È possibile?
Ma guarda, io torno a dire, si tratta di capire che tipo di, che cosa
ancora
è
non
successo
si sa,
nello,
ancora
nello
non
specifico. Io credo di capire che c'è stata probabilmente, torno a dire, una svista nel passaggio, nella lettura di un diploma di scuola superiore come di un diploma di un corso professionale come un diploma di scuola superiore. Potrebbe esserci stata una disattenzione da parte di un tecnico, però come dire, il punto fondamentale è che questa cosa venga adesso sanata e che si vada avanti.
Per il futuro, secondo lei, qualcuno ha detto sarebbe meglio prendere, qualcuno, mi pare la Lega Nord, ha detto sarebbe meglio scegliere qualcuno all'interno dei dirigenti, dei funzionari del comune per questo ruolo. I giornali adesso scrivono che potrebbe esserci invece un'altra scelta fiduciaria legata a Giuseppe Paruolo, che è stato vicino al sindaco Merola durante anche la campagna elettorale. Lei cosa pensa, che sia meglio il ruolo fiduciario politico per un incarico di questo genere, come già ci accennava prima, o è meglio scegliere un funzionario, un dirigente all'interno del comune?
Ma le due cose non sono in verità scindibili. Noi abbiamo avuto esempi di capi di gabinetto provenienti dalla macchina amministrativa, scelti per la competenza amministrativa, ma su cui evidentemente c'era anche un investimento di fiducia personale e di apprezzamento di una capacità politica da parte del sindaco. Contemporaneamente, se il sindaco dovesse scegliere una figura non proveniente dalle file dei dirigenti del comune, evidentemente dovrà essere una persona che abbia anche una competenza di carattere amministrativo. Quindi si tratta di trovare il giusto equilibrio fra questi due aspetti, che possono essere impersonati sia o da un dirigente del comune o da un'altra figura di fiducia del sindaco.
Ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto. Riprenderemo tra pochi istanti la nostra intervista a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in comune. È l'anno nero dei furti negli appartamenti, aumentati del 33% in soli 12 mesi, 3.593. Vuole commentare anche lei i dati che sono stati presentati dal prefetto Angelo Tranfaglia e anche di questa richiesta della Lega Nord perché si faccia al più presto un nuovo patto sulla sicurezza?
Beh, il patto per la sicurezza, devo correggerla, non è una richiesta della Lega Nord, ma è un preciso impegno che l'amministrazione comunale insieme con la prefettura e la questura hanno assunto in questi giorni. Lo dico perché
non è un'iniziativa della Lega.
Assolutamente, assolutamente no. Io volentieri commento i dati, prima però mi deve permettere di commentare un po' le dichiarazioni di Bernardini, perché c'è un punto fondamentale su cui la Lega Nord si impantana sempre quando parliamo di sicurezza, ed è l'utilizzo di questo tema per ragioni di strumentalizzazione politiche. Sei mesi del 2011 a guida della Cancellieri, sei mesi a guida di Merola, quindi un modello amministrativo particolare, ma verrebbe da dire che in 11 di questi 12 mesi c'è stato un ministro dell'interno che si chiama Maroni, che è il referente politico diretto del consigliere Bernardini, e che in questi 11 mesi noi abbiamo assistito a scioperi continuativi da parte delle forze dell'ordine, che lamentavano tagli del personale, tagli delle volanti su strada, carenza di soldi per acquistare la benzina nelle macchine. cioè dire la polizia è stata lasciata senza risorse. Noi abbiamo ospitato di recente in consiglio comunale un'udienza conoscitiva i sindacati di tutte le forze di polizia, sindacati di anche come dire coloritura politica differente, unanimi nel denunciare la fortissima difficoltà in cui le forze dell'ordine sono lasciati da carenze organizzative, da carenze di risorse strutturali ed economiche.
Alcune veramente scandalose quando si vanno a visitare certe caserme.
Beh sì, ma c'è un problema di alloggio per i fuorisede, c'è un problema di benzina, c'è il problema di poliziotti che devono pagarsi da sé la benzina se vogliono uscire con la macchina e solamente dopo avranno un rimborso, c'è un problema di straordinari non pagati, quindi è dal punto di vista motivazionale ma anche e soprattutto dal punto di vista di quanti poliziotti poi ci sono in strada, è veramente molto complicato per loro riuscire a stare su uno standard elevato. Dopodiché è chiaro che è un problema che riguarda l'intera città. Siamo in presenza di un dato nuovo, perché nel triennio precedente noi avevamo assistito, la questura, la prefettura ci avevano indicato un calo costante di questo tipo di reati in città. Il fatto che quest'anno ci sia stata un'impennata che sia derivante da una situazione di crisi economica che evidentemente genera, come dire, più bisogno e quindi anche una maggiore tendenza a scivolare nella criminalità, che si tratti di un dato legato a una più scarsa capacità delle forze dell'ordine di intervenire, è comunque un dato di cui ci dobbiamo fare conto. Quindi il patto per la sicurezza servirà a questo. Attenzione, non a sostituire, perché non sarebbe giusto né possibile, a sostituire il comune allo Stato nel contrasto alla criminalità. Non è e non può essere, e io dico anche non deve essere, compito dell'amministrazione comunale quello di, come dire, fare la caccia al ladro in città. Noi abbiamo un corpo di vigili urbani che andrebbe utilizzato per il controllo della vivibilità sul territorio, per il controllo per esempio delle condizioni di sicurezza nei cantieri, per il contrasto.
Andrebbe utilizzato perché non è utilizzato ancora.
No, lo è in questi termini, ma dico è questa la linea di sviluppo su cui si dovrà giocare anche quel piano di riorganizzazione della polizia municipale che già è stato annunciato dal sindaco Merola, dal comandante dei vigili urbani di Bologna, e che sarà oggetto peraltro di una sessione di quella più generale conferenza di produzione dei servizi, cioè di quella grande conferenza organizzativa che l'amministrazione comunale metterà in campo nei prossimi mesi insieme con i dipendenti del comune. Ma dico, detto questo, non sta ai vigili urbani di sostituirsi alle forze di polizia. Il compito della polizia municipale è un po' diverso. Occorre che ci sia da parte dell'amministrazione comunale il massimo contributo e la massima collaborazione con le forze di polizia perché insieme si possa tornare presto ad invertire questa tendenza.
Parliamo oggi anche di traffico, perché ormai quasi tutti i giorni si parla del nuovo piano del traffico del comune, con varie dichiarazioni anche degli assessori, degli esponenti politici, e siamo curiosi di sapere anche di ascoltare un'altra voce che ancora non abbiamo sentito. E in particolar modo quella di coloro che in qualche modo la strada la utilizzano proprio per lavoro attraverso i trasporti anche della merce. Tra l'altro Bologna è un polo importante con l'interporto per quella che riguarda la logistica. E vogliamo sentire a questo proposito Daniele Giovannini, presidente di Cotra Service SRL e presidente anche di CNA Trasporti Fita. Buongiorno Giovannini.
Buongiorno.
Da quello che avete letto e sentito, qual è il vostro giudizio sul piano traffico del Comune di Bologna?
Ma guardi, per adesso quello che noi abbiamo visto e sempre abbiamo un po' letto dagli organi di stampa, eccetera, quindi abbiamo ancora delle informazioni piuttosto frammentarie, poco dettagliate. E noi come CNA siamo convintissimi col fatto che comunque la città deve essere più vivibile per i cittadini, per i pedoni, e quindi siamo sostanzialmente d'accordo sull'idea di massima di creare maggiori zone vivibili, pedonalizzate, eccetera. ovviamente stiamo aspettando di avere maggiori dettagli di questo piano per capire poi come questa idea, che è assolutamente valida e condivisibile, si può sposare con le esigenze di rifornire la città di merci, nel caso di cui mi occupo principalmente io, anche per quello che riguarda il trasporto delle persone, per quello che riguarda la parte nostra, anche se ci possono essere i taxisti e gli autorizzatori, eccetera.
Ecco, state aspettando, nel senso che avete poi un incontro, avrete un incontro con l'amministrazione comunale per avere proprio maggiori ragguagli, in questo senso, diceva, state aspettando.
Sì, assolutamente, sono stati calendarizzati per gennaio degli incontri con l'assessore Colombo, diciamo con gli assessorati che si occuperanno di queste cose, e quindi noi siamo in attesa, perché è facile dire pedonalizzare, però dobbiamo sempre devono saperlo. I cittadini di Bologna, che ogni giorno ci sono, almeno parlo solo all'interno del centro storico, per cui del centro storico, 4-5 mila consegne da fare di merce normale, vale a dire, fare esempi, quello che i cittadini ordinano in internet, acquistano in internet, su eBay, eccetera, sono tutte le consegne che devono essere fatte negli uffici, nelle banche, dai notai, dagli avvocati, diciamo negli esercizi commerciali che maggiormente sono presenti all'interno del centro storico, che ovviamente non sono presenti, ovviamente mai più aziende manifatturiere. Quindi queste sono le norme di consegne che tutti i giorni impegnano centinaia di mezzi che sono nel centro storico di Bologna a consegnare queste spedizioni. Poi vi è il tema delle merci deperibili, tutte le merci deperibili che riforniscono i negozi di alimentari, di frutta e verdura, i ristoranti, i bar, che si aggiungono a questo numero di consegne e che hanno un impatto notevole come numero di mezzi che tutti i giorni entra nel centro storico, staziona, sappiamo, parcheggia in seconda, terza fila, cioè tutti va riorganizzata proprio la modalità distributiva e la modalità distributiva che al momento è lasciata al caso. Ci sono altre esperienze positive nel resto d'Italia, penso a Vicenza, Padova, Verona. Basta un po' andare a vedere anche lì come funzionano le cose per cercare di copiare qualcosina, di cercare di fare insomma, un po' meglio di come adesso, che ripeto, adesso siamo proprio adesso è la giungla.
Quindi avreste voi delle proposte concrete per migliorare le cose?
Sì, ci sono delle proposte concrete di cui avevamo già parlato, che ripeto, non inventano nulla, non bisogna inventare nulla, ma sono già.
Ci può fare un esempio?
Ma guardi, allora c'è anche un progetto della società Interporto, che lei ricordava prima, che è un fiore all'occhiello per quello che riguarda la provincia di Bologna, che appunto per quello che riguarda il settore della logistica, che aspetta, cioè, si chiama Bansheri, e praticamente è un progetto che tende ad ottimizzare tutti quelli che sono i flussi, i carichi di merce che vanno verso il centro storico di Bologna. Ottimizzare vuol dire non andare più in 10, per fare un esempio banale, poi le cose sono un po' più complicate, ma però si può capire abbastanza bene, non andare più con 10 furgoni che ognuno ha 4-5 consegne, ma basta che ne vadino due che hanno 20-30 consegne a testa e gli altri 8 mezzi stanno fuori dal centro storico, quindi non vanno ad inquinare, non vanno ad occupare degli spazi sostanzialmente.
Quindi anche di questo parlerete con la Giunta Merola nell'incontro?
Certamente, è un progetto che era partito già con l'amministrazione precedente e che aspetta di decollare, e potrebbe dare una mano nel risolvere, ovviamente
l'abbiamo persa al telefono, le ultime parole ci sono mancate perché mancava il segnale al cellulare.
Mi dispiace, questo progetto aiuterà, sono progetti di riorganizzazione della distribuzione delle merci nel centro storico, aiuteranno sicuramente questa idea, questo progetto di riorganizzazione del Comune di Bologna, che come ripeto noi come CNA ci vede assolutamente favorevoli.
Grazie a Daniele Giovannini, presidente di Cotra Service SRL e presidente di CNA Trasporti FITA. Buona giornata e buon Natale.
Grazie, buona giornata, buon Natale, auguri a tutti.
Le 10:23 minuti primi riprendiamo la nostra intervista in studio con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune.
Eccoci qui.
Come giudica quindi l'intervento di Giovannini? Per sommi capi promuove il piano del traffico della Giunta Merola riguardo alla scelta di pedonalizzare?
Sì, noi abbiamo già letto i dati del sondaggio svolto dalla CNA, di cui appunto Daniele Giovannini è responsabile dei trasporti, che dicono che il 70% dei soci del CNA sono molto favorevoli o favorevoli al piano della pedonalità o comunque insomma alla pedonalizzazione graduale del centro storico. Il tema posto da Giovannini sul van sharing, sulla necessità di razionalizzare le forniture per i negozi del centro, è naturalmente un tema importantissimo, fondamentale. Si tratta di ridurre l'accesso dei mezzi, di razionalizzare anche gli orari di consegna delle merci, e credo che un atteggiamento positivo rispetto a questo percorso da parte della CNA potrà essere di ulteriore aiuto all'amministrazione comunale a fare anche questo nel migliore dei modi.
Quindi ci potranno essere delle novità in questo senso per una migliore razionalizzazione?
Sì, ci saranno diverse novità nel piano della pedonalità, perché voglio ricordarlo anche a chi si è lamentato di non essere stato abbastanza coinvolto prima che venisse presentato quel piano, che il piano presentato dall'assessore Colombo,
cioè l'ASCOM in pratica,
non l'ASCOM ma qualche forza consigliare di opposizione anche, che il piano presentato da Andrea Colombo e dal sindaco Virginio Merola è una proposta alla città, è naturalmente una proposta che nasce da un preciso impegno anche elettorale della maggioranza di centrosinistra e da un elemento fondamentale contenuto nel programma di mandato presentato al Consiglio Comunale dal sindaco, quindi come dire una proposta su cui evidentemente noi abbiamo tutte le intenzioni di andare avanti, ma il modo in cui questa proposta sarà articolata nei dettagli potrà avere il contributo, ricevere il contributo di tante forze sociali, economiche, sindacali, e quindi prendiamo questi prossimi mesi che ci aspettano anche come un ulteriore momento di partecipazione per definire meglio questo progetto.
Ieri il comitato No People Mover ha fatto irruzione durante la seduta del Consiglio Comunale per protestare contro la bocciatura dell'istruttoria pubblica sulla monorotaia che collegherà l'aeroporto con la stazione. Rivolgendosi ai consiglieri eletti nelle file del Partito Democratico è partito anche lo slogan "Non nascondetevi furfanti, pagherete alle elezioni". È stato molto duro l'attacco.
Ma insomma, quando ci sono queste interruzioni in Consiglio Comunale vola sempre anche qualche parola di troppo. Il punto che noi abbiamo cercato di spiegare ieri ai rappresentanti del comitato No People Mover, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, è che l'istruttoria non è stata bocciata per motivi politici. L'istruttoria, la richiesta formale di istruttoria che era stata avanzata era formalmente impraticabile, perché il nostro statuto prevede una istruttoria, cioè un momento molto strutturato, molto formalizzato di coinvolgimento dei cittadini prima dell'assunzione di una delibera, prima che il Consiglio o la Giunta si riunisca per decidere su un argomento. Ora sul People Mover non c'è nessuna delibera di Consiglio o di Giunta che sta aspettando. Le decisioni politiche sul People Mover, sia da parte del Consiglio sia da parte della Giunta, sono state prese anni fa. Adesso siamo in fase tecnica e stiamo aspettando che i dirigenti, non la Giunta, i dirigenti del Comune diano l'ok al progetto esecutivo definitivo, che a seguito di questo si stende il piano economico finanziario definitivo, e quindi dal punto di vista formale non era possibile dar luogo all'istruttoria. Ma noi abbiamo rilanciato, noi abbiamo detto, di fronte al fatto che la segreteria generale ha messo noi stessi di fronte a questa impossibilità, ricordo che noi ci eravamo pronunciati a favore anche come Partito Democratico di un'istruttoria pubblica su questo tema, ma di fronte all'impossibilità formale noi abbiamo rilanciato dicendo faremo lo stesso un'iniziativa pubblica che abbia le stesse caratteristiche di partecipazione, di confronto, di trasparenza dell'istruttoria. Noi stiamo preparando per la fine di gennaio, al massimo la prima settimana di febbraio, una iniziativa pubblica che si svolga in aula di consiglio comunale come un consiglio aperto, come qualcuno sta chiedendo, o si svolga magari un sabato, cioè un giorno in cui sarebbe più facile la partecipazione dei cittadini, sempre a Palazzo d'Accursio, ma nella sala borsa, quindi un luogo come dire, in cui poter anche in maniera meno formalizzata avere un contraddittorio, un confronto fra tutti i punti di vista. Noi stiamo organizzando una giornata pubblica di confronto e partecipazione a cui invitare i comitati contrari al People Mover, l'amministrazione comunale, la società Marconi Express e i suoi tecnici e tutte quelle associazioni, comitati o gruppi portatori di interessi non individuali, come recita il nostro statuto a proposito dell'istruttoria, a partecipare con propri esperti, con propri punti di vista, per fornire ai cittadini come dire, la complessità delle posizioni in campo e la complessità delle informazioni in campo. Sarà anche la prima volta in cui voci tecniche diverse potranno confrontarsi e parlare fra di loro, perché noi in questi mesi siamo stati abituati a sentire da parte dei comitati delle cifre che poi venivano puntualmente smentite dai tecnici del comune o dai tecnici della società Marconi Express che dovrà gestire l'opera. Quindi noi avremo in quell'occasione anche la possibilità di mettere a confronto questi dati, quindi nessuna compressione della partecipazione, del confronto fra i cittadini, anche se con una veste giuridica differente da quella degli istruttori.
C'è stata una divergenza in maggioranza ieri per la proposta di intitolare una strada a Marcella Di Folco, ex presidente del Movimento Italiano Transessuali, scomparsa il 7 settembre scorso. È una seduta di commissione, intanto quella di ieri, che è stata secretata su richiesta del consigliere PDL Daniele Carella. Da un lato abbiamo avuto la consigliera e presidente del gruppo consigliare della lista di Amelia e Vendola, Katie Latorre, che ha sostenuto questa proposta di intitolazione, e dall'altro il consigliere del PD Maurizio Ghetti, che ha chiamato in causa il regolamento che prevede intitolazioni solo dopo 10 anni dalla scomparsa e persino anche le liste di attesa, dove a suo dire vi sarebbero persone anche più importanti di Di Folco. E com'è andata? Intanto, perché è stata secretata?
Ma guarda, è stata segretata su richiesta di un consigliere che ha chiesto, come il nostro regolamento prevede, che visto che si parlava di persone ci potesse essere la segretazione. Questo è stato naturalmente concesso, anche se poi ha comportato anche una ricostruzione giornalistica necessariamente un po' carente.
Queste cose le abbiamo lette sui giornali.
Quindi. Eh sì, perché appunto sono state tutte ricostruzioni successive, perché la presenza della stampa non è stata ammessa alla riunione di quella riunione, di quella seduta di commissione. Beh, lì c'è stato sicuramente una contrarietà nel merito da parte del centrodestra, legata alla figura di Marcella Di Folco, che lo ricordo è stata non solo consigliera comunale per i Verdi a Bologna per 5 anni, ma è stata soprattutto presidente nazionale della più importante organizzazione di persone transessuali di questo paese, il Movimento di Identità Transessuale, quindi un simbolo della lotta di liberazione di una parte della popolazione, appunto le persone transessuali, a cui spesso viene negata la dignità sociale. Ecco, quindi la richiesta dell'intitolazione di una strada a Marcella Di Folco, che non solo la consigliera Latorre, che è la prima firmataria di quel documento, ha chiesto, ma che è stata appoggiata anche ieri da diversi interventi di consiglieri del Partito Democratico, fra cui il sottoscritto, quella richiesta è un gesto simbolico di riconoscimento della dignità sociale di una parte della popolazione che merita di essere tolta da un destino che sembra ineluttabile di emarginazione e ricondotta a uno status di piena cittadinanza. È vero che possono esserci delle persone più importanti a cui vengono intitolate le strade, re, papi, capi dello Stato, ma la toponomastica di una città non è fatta solo di persone che hanno, come dire, un posto d'onore nei libri della storia alta. Ci sono anche persone che magari costituiscono la trama di una storia minore e che però hanno la stessa dignità e che hanno la stessa importanza nella costruzione di quella ricca trama che è la coscienza civile di una comunità. Io ieri ho fatto diversi esempi, ne voglio ricordare in questa sede uno, che è quella, una persona naturalmente molto diversa come profilo da quella di Marcella Di Folco, che è quella di Marielle Ventre, che non era una grande musicista, un grande politico, un imperatore, ma era una persona che ha rappresentato tantissimo per la città di Bologna, non solo per la città di Bologna, che ha saputo con la sua esperienza, col suo profilo, col suo impegno, rappresentare un punto di riferimento importante importante per tante e tanti, e che il Comune di Bologna abbia deciso di intitolare una via, un largo a Marielle Ventre è stato un gesto molto bello di riconoscimento di una persona magari umile, ma che ha avuto un impatto fortissimo su chi l'ha conosciuta e nel lavoro che ha svolto. Ecco, ieri ci sono state delle obiezioni di merito, dicevo, c'è stata da parte di qualche consigliere del PD in realtà qualche osservazione più sul metodo, sui criteri generali con cui si vanno a stilare queste liste. Il punto è che il Consiglio Comunale non decide a chi intitolare le strade, il Consiglio Comunale può fare delle proposte a una commissione toponomastica che poi crea delle liste d'attesa che a seconda poi anche della tipologia della persona può trovare più rapidamente o in maniera più lenta poi un riconoscimento effettivo nell'intitolazione di una strada.
Nel caso di Di Folco ci arriveremo lentamente, dovranno passare questi 10 anni dalla morte, o lei si augura che si possa anche fare prima?
È chiaro che tutto andrà fatto nel rispetto delle regole e delle procedure. Di solito passano 10 anni prima dell'intitolazione, ma il punto adesso non è chiedere che venga intitolata domani una strada. Il punto è mettere in moto un meccanismo che peraltro è anche un meccanismo burocratico abbastanza lungo, abbastanza farraginoso, che comporta appunto una decisione da parte della commissione toponomastica, ma dopo anche un passaggio dalla prefettura e una decisione da parte della prefettura. Si tratta oggi di mettere in moto un meccanismo che dopo seguirà l'iter e anche i tempi previsti dalla normativa e anche dalla prassi della commissione toponomastica di Bologna.
Di Folco poi tra l'altro venne allo scoperto 35-40 anni fa, in un'epoca in cui era veramente ancora più difficile rispetto ad oggi venire allo scoperto, no, su questi temi.
Beh sì, ma per questo dicevo, Marcello Di Folco ha rappresentato nel suo specifico, cioè per la visibilità delle persone transessuali che ancora troppo spesso vengono e purtroppo è successo anche nella commissione di ieri, vengono individuate come delle persone che non possono che essere inquadrate come emarginate o appunto borderline. Esistono oggi, c'è un l'ospedale, la regione Emilia Romagna ha dato i suoi dati qualche giorno fa. A Bologna ogni anno decine di persone, di solito giovani, donne e uomini, perché spesso si parla di persone transessuali, si pensa solamente a uomini che chiedono di avere una riattribuzione chirurgica del sesso diventare tra virgolette donne. Succede moltissimo, sempre di più anche il contrario, di donne giovani di solito che iniziano un percorso di riattribuzione chirurgica del sesso e anche anagrafica, perché ricordo che una legge del 1982 nel nostro paese consente di superare quella che viene chiamata una disforia dell'identità di genere, cioè dire quella differenza fra i caratteri fisici di una persona e come una persona si avverte, si sente nella sua interiorità, qualcosa che non ha a che fare con l'omosessualità, che è cosa molto diversa, che riguarda proprio la percezione di sé come uomo o come donna. La legge italiana, come quella di tutti i paesi civili, consente questa riattribuzione, ma la società italiana, come quella purtroppo di molti paesi del mondo, lascia ancora in uno stato di emarginazione, per esempio nella quasi totale impossibilità di trovare un lavoro regolare, queste persone che spesso hanno una differenza fra l'immagine che pongono e il nome che propongono e il nome scritto sulla carta d'identità.
Cose che cambieranno sicuramente, perché in effetti Amanda Lear come cantante, come artista è sempre stata accettata, no? Nessuno ha mai messo in dubbio, però è come ammettere che in certi settori si possano accettare queste persone e non magari per svolgere altre professioni, no? Va bene il cantante, ma non va bene l'operatore ecologico, l'impiegato, e questo un
è po' così, infatti, è così, infatti. A causa di persone come Marcella Di Folco o per altri aspetti, per esempio sul piano politico, propriamente politico, di Vladimir Luxuria, è venuta anche emersa anche una presenza, politica di un movimento di persone che lotta per la propria liberazione. Ma poi se andiamo in e nelle fabbriche o negli uffici è sempre molto molto complicato per una persona transessuale avere una vera accettazione. Questo peraltro spinge molte persone verso la via della prostituzione, che spesso è solamente appunto una scelta indotta dall'impossibilità a trovare un ruolo. Ecco, l'intitolazione da parte di Bologna di una strada a una paladina dei diritti delle persone transessuali e del movimento per la loro integrazione sociale avrebbe un forte significato, un forte impatto sulla vita di tantissime persone. Ricordo che Bologna è la città italiana in cui vive il maggior numero di persone transessuali, proprio perché a Bologna ci sono dei punti di riferimento importanti dal punto di vista associativo, un consultorio per la salute delle persone transessuali gestito dal MIT in convenzione con la regione Emilia-Romagna. Insomma, questa è una città accogliente. Sarebbe molto bello che anche attraverso un simbolo come l'intitolazione di una strada Bologna potesse dire: questa città è anche vostra.
Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune, e buon Natale.
Buon Natale a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
L'appuntamento è domenica.